Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Buon ascolto.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi parlo dal Santuario del Sacro Cuore dei Salesiani di Bologna, dove ogni mattina alle 8, quando celebro l'Eucaristia, ho sempre un ricordo per voi. Vorrei salutare tutti voi, ma in particolare coloro che sono all'ascolto dal letto dell'ospedale o comunque dalla malattia. E vorrei che ringraziassimo insieme il Signore per il grande dono di Radio Maria, che arricchisce la nostra vita con la preghiera, con la riflessione cristiana, e dobbiamo proprio sostenerla con la nostra solidarietà. Bene, in questo anno santo della misericordia, fedele al programma di presentare ogni mese la vita di un santo o di una santa, oggi vi presentiamo la vita della Beata Madre Teresa di Calcutta. E in questa trasmissione faccio riferimento al libro pubblicato dalla editrice Velar LDC, scritto da Lucia Ghergi, dal titolo Madre Teresa, l'amore in azione. Come sempre, l'amabile voce di Clara Cubbi si alternerà con la mia per rendere più gradevole l'ascolto. Inizio con una notizia scoop. Madre Teresa di Calcutta diventerà santa nel 2016. Papa Francesco ha dato il via libera alla canonizzazione della suora albanese, che è anche un premio Nobel per la pace, nel 1979. La data della cerimonia, che avverrà durante questo anno santo, sarà molto probabilmente domenica 4 settembre 2016, quando in Vaticano si svolgerà il giubileo degli operatori e dei volontari della misericordia.
Tutta la vita e le opere di Madre Teresa sono una novità, un miracolo, perché lei ha oltrepassato ogni limite e confine nazionale, razziale, religioso, culturale, generazionale, e ha testimoniato concretamente che niente è impossibile per chi crede e ama.
Era la madre del mondo, particolarmente del mondo della sofferenza, al di sopra di tutti, per poter essere e restare la madre universale. Senza l'amore, la vita, il lavoro, la famiglia, la comunità, la società stessa, tutta manchevole e senza senso, sarebbe una vita oscura, tenebrosa, provvisoria, incerta, vana.
Con Madre Teresa anche noi possiamo e dobbiamo aprire meglio gli occhi per vedere più profondamente, più lontano, aprire la mente per capire, le mani per pregare e lavorare, e il cuore per amare.
Chi rispetta o valorizza e ama Madre Teresa, penso e spero tutti, non deve solo ammirarla, ma ancora di più imitarla. Gesù, tramite Madre Teresa, ancora una volta ci invita. Va e anche tu fa lo stesso.
Per molta gente comune, come anche per molti giornalisti e scrittori, ella è rimasta una roccaforte, chiusa, enigmatica. Parlava tanto poco di sé, della sua famiglia e del suo passato, perché al centro dell'attenzione della vita metteva sempre due realtà, Dio e l'uomo sofferente.
Gonge Boagiu, ecco, questo è il nome e cognome della Beata Madre Teresa di Calcutta. Diciamo una parola sulla sua vita familiare, che è il primo, il più intimo, direi la culla che ci segue per tutta la vita come un bagaglio, un tesoro da conservare, da portare avanti per arricchirlo e anche migliorarlo. La seconda culla è quella della società, della cultura, quella religiosa, nazionale, educativa, intellettuale, che dà poi un'impronta particolare ad ogni individuo. Bene, allora Gonge è il nome di battesimo di Madre Teresa e in albanese significa bocciolo, bocciolo di fiore. Boiagiu è il cognome di Madre Teresa.
sulle origini della famiglia Boia Giu purtroppo non esistono documenti scritti, ma solo la tradizione orale e vari ricordi. Una cosa è certa, proveniva da Prizren, un'antica città del Kosovo. Ecco la testimonianza di Lazar Boia Giu, il fratello di madre Teresa, che diceva: «Della nostra famiglia c'è stata sempre la convinzione e la certezza che proveniamo da Prizren». La famiglia Boia Giu era una grande famiglia di commercianti, i cui affari arrivavano fino in Egitto. Alcuni, infatti, sono rimasti laggiù, mentre altri si trasferirono a Shkodra, a Scutari, in Albania. Una minoranza rimase a Prizren, oppure si stabilì nelle varie località, per esempio a Skopje, cioè a Skopje.
Il padre di Gonge si chiama Kol Boia Giu. Egli ha continuato la tradizione secolare familiare del commercio. Ed ecco cosa ne dice di lui sempre il fratello Lazar. Mio padre era un commerciante molto noto. Inizialmente lavorava e anche collaborava con un certo dottor Suskalovic, a quel tempo uno dei medici più noti, che gli voleva molto bene. Papà era un commerciante e un buon imprenditore. Assieme ad un amico era titolare di un'impresa edile molto fiorente, sempre a Skopje. Giunse a possedere varie case, ville, e in una di queste abitavamo anche noi. Era un uomo socievole e la nostra casa era aperta a tutti. Più tardi conobbe un commerciante italiano, un certo Morten, signor Morten, probabilmente veneziano, molto ricco, che si occupava di varie merci, olio, zucchero, tessuti, pelli, insomma, quello che a quei tempi veniva chiamato prodotto coloniale. Papà si associò a lui e cominciò a viaggiare molto, girando per così dire tutta l'Europa. Quando ritornava ci voleva tutti intorno a sé e ci raccontava per bene tutto quanto aveva visto, fatto o progettato. O ci portava anche molte cose, ma soprattutto era divertente e bello ascoltarlo quando narrava le sue avventure di viaggio. Era anche un uomo severo e da noi pretendeva molto. Ricordo che ci ripeteva sempre queste parole: non dimenticate di chi siete figli. Ricordo anche con gioia la generosità di mio padre. Donava a tutti cibo, denaro, senza farlo notare né vantarsi. A volte inviava anche me a portare denaro, vestiti, cibo e anche altri aiuti ai poveri della nostra città. E diceva sempre: dovete essere generosi con tutti, come Dio è stato e è ancora generoso con noi. Ci ha dato tanto, tutto, perciò fate del bene a tutti.
Madre Teresa ricordava suo padre così. Papà Col mi diceva: figlia mia, non prendere né accettare mai un boccone se non è diviso con gli altri. Oppure: l'egoismo è una malattia spirituale che ti rende schiavo e non ti permette di vivere o servire gli altri. Oltre che del commercio e degli affari edilizi, egli si occupava attivamente anche di politica. Era un patriota e perciò con tutte le forze sosteneva e aiutava la lotta per la liberazione dai turchi. Oltre alla lingua materna albanese, parlava correttamente anche altre lingue: il serbo, il croato, il turco, l'italiano e il francese.
Per riconoscenza, vari capi delle tribù albanesi si radunarono a casa Boia Giu il 28 novembre 1912 per celebrare l'indipendenza dell'Albania dal dominio turco durato 5 secoli. Oltre ai poveri, anche commercianti e patrioti presso la famiglia di Kol Boia Giu erano spesso ospiti personalità religiose, preti, suore, vescovi e altri. Diceva madre Teresa: eravamo una famiglia felice, piena di gioia, di amore e di bimbi sereni. Anche se frequentavo una scuola laica, la mia famiglia, prima, e la parrocchia del Sacro Cuore, poi, mi hanno dato una sana e profonda educazione religiosa.
Inoltre, Col Boagin era consigliere comunale nella città di Scupi, unico cattolico, e proprio questo gli costò la vita. Un giorno andò a Belgrado per una riunione importante con altri consiglieri. C'era con lui anche Toma Baldini, segretario del consolato italiano della città. E fu avvelenato. Quando ritornò stava molto male. Le ultime parole che disse alla moglie furono queste: «Non preoccuparti, tutto andrà bene, tutto è nelle mani di Dio. Brane, ti prego di badare ai nostri figli. Da oggi sono tuoi e di Dio».
Arrivò la sera verso le 8:30. Lo portarono subito all'ospedale. La mattina dopo fu operato, ma senza successo. Morì d'emorragia al giorno seguente a causa dell'avvelenamento, come testimoniò il dottor Suskalovic, ma nessuno osava allora dirlo per paura. Era l'autunno del 1918. Fu sepolto nel cimitero di Scupi, nella parte cattolica, con un corteo imponente, con tanta gente, con molte delegazioni ufficiali, con varie rappresentanze religiose e con tanti poveri della città.
Brane Boiagiu è la madre di Gonge, nata a Novesselle, vicino a Giacova, Kosovo, da una famiglia nobile e benestante. Il suo cognome da ragazza è Bernai. Laser diceva della sua famiglia: «Non ho mai visto né sentito litigare i miei genitori. Mia madre Brane viveva tutta per noi figli, si occupava dell'andamento della casa, mentre mio padre aveva tanti impegni fuori casa». Madre Teresa raccontò il seguente episodio: «Io non potrò mai dimenticare mia madre. Di solito era molto occupata durante il giorno, ma quando si avvicinava la sera aveva l'abitudine di affrettarsi nelle sue faccende per essere pronta ad accogliere mio padre. Allora non capivamo e solevamo sorridere e anche scherzare un poco per questo. Oggi non posso fare a meno di rievocare la grande delicatezza che aveva per lui. Qualunque cosa accadesse, lei era sempre pronta ad accoglierlo col sorriso sulle labbra».
Dopo la morte del marito, Cole doveva lavorare ancora di più, educare i figli, portare da sola il peso e la responsabilità della famiglia. Laser diceva: «Era una donna forte, veramente indistruttibile e nel contempo mite, generosa e pietosa verso i poveri. Era molto religiosa, sempre al lavoro in preghiera. In particolare aveva una grande devozione verso la Madonna di Letnica, il santuario diocesano di Scopi, Pritzen. Lì si andava ogni anno, quasi per un mese. Mia sorella Gonge si soffermava molto volentieri in chiesa, soprattutto se non c'era gente, e piaceva pregare in solitudine. Lì si sentiva molto bene e guariva completamente».
Madre Teresa la ricordava così: «Molti poveri di Scupe e dintorni conoscevano la nostra porta, mai nessuno tornava a mani vuote. Ogni giorno avevamo qualcuno a tavola per il pranzo o la cena. Le prime volte chiedevo a mia madre: ma chi sono questi? E lei mi rispondeva: alcuni sono dei parenti, gli altri sono comunque gente nostra. Quando crebbi, intuì che quelli erano poveri, gente senza niente, che mia madre nutriva».
Madre Teresa diceva di sua madre: «Quando manifestai il desiderio di donare a Dio la mia purezza, tutta la mia vita, mia madre era contraria, ma alla fine mi disse: va bene, figlia mia, va, ma stai attenta di essere soltanto di Dio e di Cristo. Non solo Dio, ma anche lei mi avrebbe condannato se non avessi seguito degnamente la mia vocazione. Un giorno mi chiederà: figlia mia, sei vissuta soltanto per Dio?»
Gonge Boiagiu nacque a Scupi il 27 agosto 1910, terza e ultima figlia di Cole e Brane Boiagiu. Dopo una settimana fu battezzata nella chiesa del Sacro Cuore di Scupi con il nome, abbastanza popolare ed usato, di Gonge. Si dice che fu il padre Cole a insistere perché fosse battezzata con questo nome. Di salute era un po' debole, perciò la madre era preoccupata, temeva e soffriva. Quando la piccola compì 7 anni, frequentò la scuola cattolica presso la parrocchia e poi quella statale. Nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore ricevette la comunione e la cresima. Era molto intelligente, obbediente, la gioia e l'amore per tutta la famiglia.
Il fratello Lasser la ricorda così. Era una ragazza normale, forse un po' timida e introversa. Già nella scuola elementare si notò il suo talento per lo studio. Era la prima della classe, sempre pronta però ad aiutare gli altri. Da giovane, Gonge era molto impegnata nella comunità parrocchiale, cantava nel coro, recitava nel teatro della parrocchia, oltre che in quello della città, ballava, scriveva molte poesie, suonava il mandolino, faceva parte della Congregazione di Maria per la Gioventù. Ed ecco la testimonianza di Lorenzo Antoni, il grande musicista della nostra patria, cugino e coetaneo di Madre Teresa, che dice: Gonge cantava benissimo, era un soprano, mentre Age, la sorella, era un contralto. Assieme cantarono la mia prima composizione, sulla collina presso il lago, che fu eseguita nel mese di marzo del 1928 per beneficenza in favore dei poveri. Gonge era puntuale alle prove, anzi arrivava in anticipo ed era molto allegra. Partecipava sempre alle manifestazioni della gioventù cattolica. Molte volte recitava, cantava, suonava, presentava e faceva anche altre cose. Era una persona attorno alla quale tutti si radunavano volentieri, soprattutto le ragazze. Era nata per organizzare.
La vocazione è prima di tutto un dono di Dio, una sua opera, una sua iniziativa, perché Egli ci amò per primo. Essa però dipende anche dalla nostra apertura e collaborazione. La famiglia e poi la comunità parrocchiale hanno avviato molto bene la giovane Gonge. Lasser mi disse: c'era qualcosa che per lei valeva più di tutto, la chiesa. A volte mi pareva che la mamma e le mie sorelle abitassero in chiesa, tanto erano devote e pronte a prodigarsi. Finché nostro padre era in vita, la nostra casa era un vivaio politico e culturale. Dopo la sua morte ci nutriva la fede.
Gonge stessa mi raccontò: ero ancora giovane, avevo 12 anni, quando nella cerchia familiare per la prima volta desiderai di appartenere completamente a Dio. Ci pensai pregando per 6 anni. A volte mi pareva di non avere alcuna vocazione. Alla fine mi convinsi di essere chiamata da Dio. In questo mi aiutò molto la Madonna di Letnica, Gioia Cernagore, come la chiamiamo noi in albanese, con tanto amore. La decisione definitiva la prese a Letnica, davanti alla Madonna, la vigilia della solennità dell'Assunzione, il 14 agosto 1928.
La storia della famiglia Boiagiu ebbe momenti difficili e drammatici. La morte di papà Cole nell'autunno del 1918. Poi la partenza di Lasser per lo studio, prima in Austria e poi in Italia, 1925. La partenza di Gonge Boiagiu per le missioni, 1928. E così mamma Drane e Age rimasero sole a Scupi fino al 1932. Drane è morta a Tirana il 12 luglio 1972, Age qualche anno dopo, probabilmente nel 1974.
Parliamo di Suor Teresa, suora di Loreto. 3 verbi, uscire, partire, andare, 3 termini che indicano per Gonge Boiagiu la stessa realtà, vocazione e missione. Uscirà dalla propria casa, dalla famiglia, dalla parrocchia, dalla città, dalla nazione, dalla patria, partirà per le missioni. In India, a proposito delle quali ha letto tanto sulla rivista cattolica La Buona Novella e le missioni cattoliche, e ha sentito parlare a viva voce missionari croati, padri gesuiti, che avevano le loro missioni in India, nel Bengala e anche a Calcutta. Seguendo così la chiamata del Signore, andrà a farsi suora religiosa dell'ordine delle suore di Loreto per servire il Signore nel prossimo. Ha finito la scuola della bontà nell'ambito familiare e parrocchiale, perché è nata e cresciuta in una famiglia dove si vivevano e si praticavano la carità, la generosità e la cura per il prossimo.
Da Scupi, Gonji, insieme con la madre e la sorella, partì in treno per Zagabria, dove rimase fino al 13 ottobre 1928. Poi da Zagabria andò a Dublino, precisamente a Rathfarnham, dove si fermò circa un mese e mezzo per imparare l'inglese e per conoscere un po' la vita futura da religiosa. E arrivò a Calcutta il 6 gennaio 1929. L'attendeva ancora un viaggio, questa volta da Calcutta a Darjeeling, dove era il noviziato. Lì rimase per alcuni mesi, per il periodo del postulantato, e poi per 2 anni di noviziato con l'amica Maria Maddalena e altre. La maestra del noviziato era Suor Battista Marfi, una suora abbastanza esigente, ma anche molto comprensiva, umana, materna. Suor Teresa, questo era il nome che Gonge aveva preso da religiosa, era già abituata all'ordine, all'obbedienza, alla preghiera, perché tutto questo si faceva regolarmente anche in famiglia.
La maestra e le sue compagne erano molto contente di Suor Teresa Boagiu, che adesso chiamavano semplicemente Suor Teresa del Bambin Gesù. Nella vita spirituale molto impegnata, nella vita comunitaria sempre pronta ad aiutare gli altri, nella pratica dei voti puntuale, gioiosa, felice. Questa era la valutazione della maestra del noviziato. Perciò fu ammessa ai primi voti, quelli che durano per 3 anni, il 24 maggio 1931.
La vita del noviziato è la preparazione per la missione religiosa, per la vita e l'attività missionaria. Il primo lavoro dopo il noviziato fu quello di infermiera, assistere ed aiutare i malati, e lei era felicissima di poter aiutare gli altri. Più tardi, Suor Teresa fu impegnata nello studio e nello stesso tempo insegnava nella scuola di St. Mary, scuola molto nota di Calcutta, frequentata da ragazze benestanti e appartenenti alle caste ricche. Al fratello Laser, Suor Teresa scriveva: «Si sta avvicinando il periodo dei voti perpetui, che se Dio vuole farò a maggio dell'anno 21. Pensando e ripensando alla mia vocazione missionaria, posso dire soltanto un grande e cordiale grazie al Signore».
Per i voti perpetui è di nuovo a Darjeeling, dove aveva fatto 2 anni di noviziato, e il 24 maggio 1937, festa della Madonna Ausiliatrice dei Cristiani, emette i suoi voti. Per questa occasione erano presenti l'arcivescovo di Calcutta, Monsignor Perrier, la madre superiora, la maestra delle novizie e tante altre suore dalle varie parti del Bengala. Dopo i voti perpetui, Suor Teresa continuò il lavoro dell'insegnamento e ben presto divenne anche direttrice della scuola. Tra il 37 e il 38 scrisse una lettera a Tirana alla madre e alla sorella con il seguente messaggio: «Mi dispiace di non essere insieme a voi, mia cara mamma e sorella, ma la tua piccola Gonge è felice. Questa è una vita nuova. Sono insegnante e il lavoro mi piace. Sono anche direttrice di una scuola e qui tutti mi vogliono bene».
La madre le rispose: «Mia cara figliola, non dimenticare che sei andata laggiù per i poveri. Ti ricordi della nostra figlia? è piena di piaghe, ma quello che lo tormenta maggiormente è il sapere di essere solo al mondo. Noi facciamo quello che possiamo per aiutarla. In effetti il peggio non sono le piaghe, ma il fatto che è stata dimenticata dai suoi. Questo a Tirana nel 1938. Durante la Seconda Guerra Mondiale non abbiamo più notizie precise sulla vita e sull'attività di Suor Teresa. Molte case e conventi furono chiuse a Calcutta e solo dopo la guerra furono di nuovo aperti e restituiti alle suore di Loreto. Ma dopo la lettera della madre Brane e l'esperienza diretta della drammatica situazione di miseria della popolazione di Calcutta, Suor Teresa si sentiva inquieta, poco sicura, le mancava qualcosa. Dopo tanti anni di vita e di attività missionaria, quasi sempre a Calcutta e nella scuola, la voce interiore diventava sempre più chiara ed esigente, quasi un ordine: tu devi uscire per servire i poveri. Suor Teresa crede fermamente, perciò segue fedelmente il cammino interiore della nuova chiamata.
Per capire meglio Madre Teresa, dal 1948 fino al passaggio o ritorno alla casa del padre nel 97, bisogna prima di tutto parlare dell'India o, come lei diceva, della nuova patria. L'India in questi ultimi tre secoli è stata la terra delle lotte e delle occupazioni. Nel secolo XVIII fu occupata prima dai francesi, poi dagli inglesi, che ne fecero una colonia. La popolazione non era contenta del dominio straniero. Le due terribili guerre mondiali del XX secolo portarono conseguenze catastrofiche, in particolare per la gente più povera. Il paese trovò una certa unità solo sotto la guida illuminata e prudente del grande maestro e padre Gandhi. Terra di grandi contrasti e divisioni nazionali, religiose e culturali, l'India esprime la propria intima essenza storica e sociale, soprattutto tramite le caste, che da più di 3.000 anni dividono la popolazione dalla nascita fino alla morte.
Un missionario jugoslavo così scriveva a proposito delle caste: il problema delle caste è drammatico. Il missionario in India ha tre grandi nemici: il diavolo, il sole e le caste. Il più grande pericolo è rappresentato senz'altro dalle caste. Il 15 agosto 1947 l'India finalmente ottenne la libertà nazionale, ma non quella dalle caste. Sussiste inoltre il problema dei rapporti tra indù e musulmani, rapporti sempre abbastanza tesi e difficili, con molti conflitti e vittime. La maggioranza della popolazione è indù, poi vengono i musulmani, quindi varie altre religioni, buddisti, sikh, cristiani, eccetera. Oltre a queste divisioni e conflitti, esistono i problemi della povertà, della fame, della lebbra e di tanti altri mali.
Ma l'amore di Dio è in azione. E viaggiando alla volta di Dianeling per il ritiro spirituale, Suor Teresa cercava la nuova strada da seguire. Dopo gli esercizi spirituali si confidò con il padre spirituale dicendo: «Padre, è successo questo. Il 10 luglio 1946, mentre viaggiavo in treno per Darjeeling, sentii la voce divina. Era la chiamata dentro la chiamata, la mia seconda vocazione. Il messaggio era chiaro: devo uscire dal convento di Loreto per poter lavorare liberamente con tutta la mia vita a servizio dei poveri». Poi comunicò la decisione anche ai superiori e alle altre suore, e dicendo semplicemente: ho deciso di abbandonare il convento per poter più liberamente servire i poveri fra i più poveri. Le difficoltà erano tantissime. Data la delicata situazione politica nel periodo della lotta per l'indipendenza dell'India, Roma era contraria alla fondazione di nuovi ordini religiosi, particolarmente quelli femminili e missionari, anche perché ce n'erano già tanti. dopo un certo periodo si trovò la via di mezzo. Esclaustrazione, che vuol dire uscire dal convento ma mantenendo i voti, poteva vivere e lavorare fuori dal convento, dalla comunità, ma apparteneva giuridicamente ancora alla congregazione ed era sotto la guida diretta del vescovo. La nuova vita cominciò con i bambini poveri. Era loro maestra, madre, tutto, accudendoli, lavandoli e insegnando loro come bisognava mantenere la propria igiene personale.
Ecco la testimonianza di Madre Teresa. Nel 1949 cominciarono a venire le prime vocazioni. Le prime 10 ragazze che vennero erano state mie allieve nella scuola dove avevo insegnato. Così ebbe inizio anche il primo noviziato. Madre Teresa aveva già in mente le regole della futura comunità. Per le regole ricevette un grande aiuto dai padri gesuiti Giulio Harry e Celestine van Exen, entrambi missionari belgi. Dopo aver letto e studiato attentamente le regole, con qualche piccola modifica furono d'accordo nella valutazione. Qui c'è lo spirito evangelico inedito di Dio.
La buona riuscita era evidente. Così già nel 1950, con la raccomandazione di Monsignor Perrier, Roma approvò la costituzione della nuova comunità religiosa che si sarebbe chiamata Missionarie della Carità. Era il 7 ottobre 1950, festa della Madonna del Rosario. Allora erano solo 12 suore. Nel 1965, con il Decretum Laudis di Papa Paolo VI, le missionarie della Carità furono elevate a congregazione di diritto pontificio. In quel periodo erano circa 300 suore. Oltre alla scuola per i bambini poveri, si imponeva il problema dei poveri e degli ammalati, dei bambini abbandonati e orfani. Per essi fu aperta la prima casa nel 1955. Poi fu fondata la casa per i moribondi, Nirmal Hridayee, nelle vicinanze del tempio della Dea Kali, nell'edificio per i pellegrini. L'opera cresceva così bene che nel 69 le missionarie della Carità avevano aperto già 15 case per i moribondi e 12 in India e 3 fuori.
Un'impresa particolarmente importante e difficile fu la lotta contro la lebbra, che ebbe inizio sistematico nel 1957. Ecco la testimonianza di Madre Teresa. È molto difficile convincere la gente in India che Dio non ha condannato l'uomo a soffrire. Per questo ci siamo sentiti in dovere di costruire dei piccoli villaggi solamente per loro, dove potessero vivere, lavorare e formarsi una famiglia.
E non finisce qui la storia di Madre Teresa, né quella delle missionarie della Carità. Bisogna sempre andare avanti, affrontare la vita, le difficoltà, i mali del nostro secolo, lottare contro l'aborto, che è il pericolo più grande per la pace, come dichiara Madre Teresa, contro la solitudine degli anziani, contro il suicidio, la prostituzione, la droga, insomma, contro tutti i mali della società del benessere. Infine, anche contro l'AIDS. Madre Teresa diceva, i malati di AIDS sono esseri umani, fratelli e sorelle. Il nostro compito è sempre perdonare e amare con tutto il nostro cuore. Questi poveri soffrono tanto per questa malattia incurabile.
Oggi le missionarie della Carità, o come le chiama la gente, le suorine di Madre Teresa, sono presenti nelle varie parti del mondo per vivere, amare e testimoniare l'amore di Dio in azione. Lei sintetizzava così la sua vita e la sua opera. So che noi siamo una goccia nell'oceano della miseria e della sofferenza umana. Ma se non ci fosse neanche questa goccia, la miseria e la sofferenza umana sarebbero ancora più grandi.
L'opera di Madre Teresa non poteva rimanere una realtà nascosta. Se ne accorgeva prima di tutto la gente povera, bisognosa o sofferente, ma se ne accorsero anche le autorità civili ed ecclesiastiche. Cominciò così una gara nel premiarla, nel darle tanti riconoscimenti nazionali ed internazionali. ma Suor Teresa spesso ripeteva: noi non siamo operatori sociali, ma religiose nel mondo. Siamo contemplative attive nel mondo, l'amore di Dio in azione. Tutto quello che facciamo lo facciamo per amore, con amore per Gesù.
La vita spirituale non esiste senza la preghiera. La nostra vita non è nient'altro che frutto della preghiera, dell'unione con Dio tramite l'Eucaristia, diceva. Noi lavoriamo molto, quasi tutto il giorno, con tanti malati, lebbrosi, con la gente in fin di vita. Ma tutto sarebbe inutile e impossibile senza l'appoggio costante di Dio che riceviamo tramite la preghiera.
Perciò Madre Teresa raccomandava così la preghiera alle sue sorelle: se saprai pregare, saprai anche amare e servire, testimoniare questo amore a tutti. Pregare per noi significa parlare con Dio, che è nostro Padre, con Gesù, che è il mio tutto. Poi proseguiva: il frutto del silenzio è la preghiera, il frutto della preghiera è la fede, il frutto della fede è l'amore, il frutto dell'amore è il nostro servizio. In un incontro con Madre Teresa, di suo pugno su un'immagine sacra scrisse queste parole: la gioia è la preghiera, la gioia è la forza, la gioia è l'amore, Dio ama chi dona con gioia.
Riconoscere, amare e servire Gesù nei poveri è il programma di Madre Teresa. Per poterlo fare bene e con amore, bisogna nutrirsi di amore, della presenza e dell'amore di Gesù nell'Eucaristia. Madre Teresa diceva: come Gesù si è fatto pane, il pane di vita, ed è sempre disponibile a noi, così anche noi dobbiamo essere sempre disponibili agli altri, ad ogni uomo. Se vedo Gesù sotto il velo del pane, allora saprò vederlo nei corpi sofferenti dei poveri. Ecco perché è necessaria quest'unione con Cristo nell'Eucaristia.
Dopo il premio Nobel disse: il mio più grande premio è amare Gesù, servire Gesù, unirmi quotidianamente a Gesù tramite l'Eucaristia. Lì è la fonte della mia vita, della mia vocazione e dedizione ai sofferenti. Lui è la mia vita, il mio amore, tutto. La cosa più grande sarebbe per me poter realizzare l'amore universale, soprattutto per quelli che soffrono.
Gesù dice: siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Madre Teresa in una conversazione disse: sai che cosa vuol dire essere santi? Nient'altro che liberarsi di se stessi, della propria schiavitù, di tutto quello che non appartiene a Dio. Bisogna liberare il mio cuore da ogni creatura per vivere alla sua presenza e nel suo amore. Voglio abbandonare la mia volontà, la mia libertà, tutta la mia vita nelle mani di Dio per i nostri fratelli sofferenti. Questa è la santità nella nostra quotidianità.
Aveva anche una grande devozione a Maria e diceva: la nostra opera è tutta per Gesù, ma è certo che Egli non si arrabbia con noi se amiamo e veneriamo anche la Madonna, la Madre di Dio e la nostra Madre. Il mio motto è questo: tutto per Gesù, tutto a Gesù per mezzo di Maria. Maria è la Madre di Dio e la nostra Madre, perché disse e visse il suo grande sì a Dio. A nome nostro, anche sotto la croce, vivendo così intensamente il mistero della passione e della morte di Gesù per la salvezza del mondo e per la nostra salvezza. O Madonna, Madre nostra, insegnaci tu a fare la volontà del tuo Figlio.
Madre Teresa è un messaggio. Primo, con la sua vita al servizio di Dio e dell'uomo, con amore per amore. Ma anche con la sua morte, 5 settembre 1997. Con il funerale si è unito il mondo intero nel dolore e nell'amore, 13 settembre. Con la continuità delle opere nelle varie parti del mondo, con il processo di beatificazione, con i vari miracoli. È un messaggio nuovo da leggere, meditare, scoprire, amare, imitare nella nostra quotidianità. Ella fu e rimane una storia semplice e straordinaria, scritta con la forza della fede e con l'ispirazione dell'amore. Proprio per questo, chi crede e ama non muore mai. Lo ha testimoniato e dimostrato ancora una volta la nostra Madre Teresa.
Dunque, Madre Teresa muore il 5 settembre 1997 e pensate, domenica 19 ottobre 2003 è stata proclamata beata. Una giornata indimenticabile che sarà ricordata per due avvenimenti di importanza storica: la beatificazione di Madre Teresa e il 25esimo anniversario del pontificato di Giovanni Paolo II. Tutto il mondo è in movimento. È una folla di fedeli che si riversa per le strade del centro di Roma. Più di 300.000 pellegrini provenienti da varie parti dell'India, dall'Albania, del Kosovo, dall'Italia e dal mondo. Ognuno con la propria intima fede religiosa, con i propri costumi, bandiere, colori, si incontrano con entusiasmo verso Piazza San Pietro.
Entrando all'alba nella famosa piazza, delimitata dal colonnato dei Bernini, c'è già tanta gente. Alcuni cantano, altri pregano, altri ancora si salutano gioiosamente, augurando a tutti una bella giornata.
A Calcutta e nelle altre città e regioni dell'India e del mondo intero si tengono cerimonie per la festa della madre e per la madre, la nuova beata, la quale ci rende tutti un po' partecipi della sua grazia.
È il giorno della festa dei poveri, degli abbandonati, dei lebbrosi, della santa dell'amore. Per la prima volta nella storia del cristianesimo, a San Pietro ci sono tutti, cristiani, ebrei, musulmani, induisti, buddisti. Tutti sentono e vivono questo giorno con particolare attenzione e dicono semplicemente così: la nostra Madre Teresa viene beatificata.
L'universalità dell'amore è meravigliosa, creando l'unità nella diversità. Sembra di essere in un altro mondo, dove non ci sono più divisioni, odi, sofferenze, disgregazioni, ingiustizie, abbandoni, indifferenze, egoismo.
Le bandiere di ogni nazione sventolano a San Pietro per salutare la nuova beata. Il Papa è molto stanco, profondamente commosso, egli vive uno dei momenti più felici del suo pontificato. Con la mente e con il cuore ripercorre i vari incontri che ha tenuto con Madre Teresa.
È il giorno dell'incontro più bello, il giorno di iscriverla nell'albo dei beati. Lei che si donò completamente a Dio e all'uomo, dimostrando così che chi crede e chi ama vive nell'eternità, riesce a realizzare quello che sembra impossibile, testimonia la presenza e l'amore di Dio nel mondo contemporaneo. Il miracolo dell'amore continua non soltanto a Roma, ma ovunque tramite le figlie spirituali di Madre Teresa, le missionarie della carità. Questo è il senso più profondo dell'eredità spirituale della Beata Teresa Boia Gio di Calcutta, come impegno umano e cristiano. Beata Madre Teresa, prega per noi e per il mondo intero.
Amen.
Ecco, lasciamo ora alla regia di raccogliere le eventuali domande degli ascoltatori. E annuncio che la prossima trasmissione sarà martedì 20 luglio, nella quale presenteremo la vita di Don Geldry Popielusko, martire polacco per la fede. Pronto, dimmi pure come ci
grazie,
chiami.
Grazie, buongiorno. Ascolti, io volevo, siccome ho fatto un sogno di Madre Teresa che mi donava il rosario. E per me, secondo me, lei è stata una grande donna di preghiera e ha incentivato innanzitutto la preghiera come una grandissima opera di carità. Volevo solo questo, approfondire questo discorso della preghiera in lei. Grazie.
Intanto ringrazio il Signore che ti manda questi sogni così belli. Prendili proprio come un grande regalo, una carezza che il Signore ti fa, e che aspetta ovviamente che tu esploda d'amore dal tuo cuore. E questo della preghiera, vedi, è veramente una ricchezza che non tutti comprendono. perché confondono la preghiera con le preghiere. Se io dico delle formule dette a memoria senza pensarci, dopo un po' mi stanco e dico che non è inutile, certamente è così. Ma se invece io parlo con il Signore e entro in dialogo con Lui, ecco, questo è un anticipo di paradiso. Questo è il modo di poter rileggere tutta la nostra vita con un occhio totalmente nuovo e diverso, che è quello di Dio. Poi certo uso anch'io le formule, le più belle, il Padre Nostro, l'Ave Maria e tutte le altre preghiere che ci hanno insegnato, ma penso anche al Gloria, al Credo, nella Santa Messa, il Santo, l'Agnello di Dio. Ecco, ma il problema è farle diventare veramente preghiera, cioè dialogo col Signore. Quando siamo in comunità, la preghiera deve essere bella, comunitaria, recitata con calma, cercando di dare senso alle parole. Ma quando siamo da soli, parliamo col Signore con le nostre parole. A volte anche il silenzio parla col Signore. Quando noi rileggiamo la nostra vita davanti a Lui e gli presentiamo le nostre difficoltà, le nostre incertezze, le nostre paure, ma anche la gioia di essere innamorati di Lui. Ti ringrazio di avermi dato l'occasione di ribadire questi concetti. Ciao e arrivederci. Pronto?
Pronto?
Mi dici come ti chiami e da dove chiami?
Buongiorno, buongiorno padre, io sono Andrea, sono un medico.
Bene.
Voglio dare la mia testimonianza. Quanto anni fa ho partecipato innanzitutto quando è stata beatificata ed è veramente stata una gioia immensa. In quel periodo io ero volontario. Tutto è nato, un giorno io sono stato proprio portato lì e mi aprì una suora che in quel momento svolgeva il servizio dell'ambulatorio. Io dissi vorrei, perché mi aveva sempre attirato, anche queste suorine che portavano le donne a partorire, mi aveva sempre attirato questa, già la loro divisa, la loro, il loro modo di porsi. E quel giorno mi aprì suor Jugoslava, che saluto a noi, il Signore l'ha chiamata, e comunque fui accolto proprio da questa suora che svolgeva il servizio della sanità, per cui diventai, senza saperlo, volontario. E in quel momento è stato un momento bellissimo, ma quello che mi colpiva subito è che le suore, quando andavo lì, la prima cosa che dicevano: vai a salutare Gesù. Quindi volevo riconfermare la semplicità, la fluidità di queste suore, e molte volte io sono andato lì e per caso ho dovuto prestare un po' la opera di medico, ma tutto quello che è avvenuto in quel momento è come se Madre Teresa mi guidava. Tant'è vero, un giorno mi trovai in una libreria e non sapevo neanche, e trovai davanti a me un libro della vita di Madre Teresa. Le preghiere di Madre Teresa sono molto belle, molto profonde, molto forti. È stato un momento, diciamo, del mio cammino spirituale molto forte, che mi ha aiutato, e ho sentito molte volte Madre Teresa proprio nella sua semplicità, donna di preghiera e di azione. E allora in me è venuto un poco, diciamo, questo desiderio di rivolgermi agli ultimi, agli emarginati, attraverso la mia professione di medico. Lo devo a Madre Teresa e alle sue suore. Grazie.
Che bella testimonianza, caro dottor Andrea. Molto bene. Vedi, è proprio così, che quando c'è un esempio dove trasmette non solo il servizio, ma anche la gioia di servire, cioè che trasmette le motivazioni profonde, per cui non è un sacrificio, è il dono della vita, la cosa più bella che possiamo fare. Allora, attorno a quel perno, a quel centro dinamico, si aggiungono questi che noi chiamiamo i volontari, ed è bellissimo, perché diventa poi la strada di evangelizzazione più potente. Io penso che anche tu, Andrea, ti sei reso conto che è proprio nell'amare i più poveri, nel servire ognuno con le sue competenze, ovviamente, che noi scopriamo di avere una potenzialità d'amore nel nostro cuore che si trasforma poi in gioia, in soddisfazione, ci trasforma il carattere, diventiamo tolleranti, capaci di voler bene agli altri, di metterci davvero nei loro panni e di farcene carico. Ecco, questa è una modalità di evangelizzazione molto importante, e aiutare le persone a trovare, anche se non credono, anche se dicono di non credere, di venire ad aiutare, ad amare, a servire e vedrai che su questa strada scopriranno il volto di Gesù. Grazie Andrea, buona giornata.
Eccomi.
Pronto?
Pronto?
Sì, dimmi il tuo nome, cara.
Io mi chiamo Felicia.
Bene, da dove chiami?
Mi chiamo da Napoli e volevo anch'io testimoniare la suora di Madre Teresa di Calcutta, che sono innamorato di lei. E lei è stata molto intercessione nelle mie preghiere, veramente che vado da lei a chiedere e intercede, questa cosa mi ha accompagnato nella mia vita in tanti momenti e questa è la mia testimonianza. Anche io sono stata lì quando l'hanno beata e sarò anche quando la faranno santa a Piazza San Pietro. Però mi ricordo un evento, era ai primi tempi che io l'ho conosciuta. Sono partita senza biglietti e mi dicevano no, ci vuole il biglietto per entrare a Piazza San Pietro. Dissi io va bene, sempre troverò qualcuno, sempre mi fanno entrare. Mi ricordo nella metropolitana, di notte fece un temporale così forte, ma nessuno si è fermato, a me e mio marito. Volevamo andare da Madre Teresa a onorarla. A un certo punto un indiano con 5 biglietti in mano viene vicino e mi fa prenda signora, prenda. Mamma mia, mi è venuta un'emozione grandissima. E poi pure un'altra piccola intercessione è stata sui miei figli. Anche quando mio figlio si è laureato, io mi ricordo sono andata a trovare queste suore, le volevo conoscere. E la suora prima di andare via mi ha detto signora, vuole che preghiamo per lei perché domani ci saranno la preghiera dell'evocazione. E io gli ho dato i nomi dei miei figli. Uno dei miei figli, tutti e due, sono riusciti a fare quella che io gli ho detto alle suore. Ma il secondo, quando si è laureato e noi siamo tornati a casa, ho acceso la radio perché io devo stare sempre con Radio Maria accesa. E mi fanno, oggi è la giornata delle intercessioni. Dopo 3 anni, in quello stesso giorno, mio figlio si è laureato e l'ho affidato sempre a lei, a tutti e due i miei figli.
Questa testimonianza con la quale chiudiamo la nostra trasmissione, effettivamente i santi ci sono molto vicini, intercedono, come hai detto tu, intercedono per noi nel senso che fanno un po' da mediazione tra le nostre situazioni umane e la grande e infinita misericordia del Signore. Allora adesso vi invito tutti a unirvi spiritualmente alla preghiera con cui concludiamo la trasmissione e preghiamo Madre Teresa che sia vicina a ciascuno di noi, ma soprattutto ai più poveri, ai più malati e ai più abbandonati. Dice la preghiera che è di Madre Teresa: ho sentito il battito del tuo cuore, ti ho trovato in tanti posti, Signore. Ho sentito il battito del tuo cuore nella quiete perfetta dei campi, nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota, nell'unità di cuore e di mente di un'assemblea di persone che ti amano.
Ti ho trovato nella gioia, dove ti cerco e spesso ti trovo, ma sempre ti trovo nella sofferenza. La sofferenza è come il rintocco della campana che chiama la sposa di Dio alla preghiera.
Signore, ti ho trovato nella terribile grandezza della sofferenza degli altri. Ti ho visto nella sublime accettazione e nell'inspiegabile gioia di coloro la cui vita è tormentata dal dolore.
Ma non sono riuscita a trovarti né nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri.
Nella mia fatica ho lasciato passare inutilmente il dramma della tua passione redentrice.
E la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata dal grigiore della mia autocommiserazione.
Signore, io credo, ma tu aiuta la mia fede. Ecco, con questa bella invocazione finale vi saluto, vi auguro un mese di giugno pieno di devozione anche al Sacro Cuore, accompagnati dalla fede di Madre Teresa. Ci rivediamo o ci risentiamo nel mese di luglio per presentare la figura di Gerdy Popielusko, martire polacco per la fede. Grazie e buona giornata.
Dagli studi di Radio Maria abbiamo trasmesso Ripartire da Cristo, a cura di Don Ferdinando Colombo. Seguiteci su www.facebook.com/Radio Maria, su Twitter @RadioMariaIta, sul nostro sito internet www.radiomaria.it e su Instagram.com/Radio Maria Italia.